va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. In questo nuovo anno 2020 abbiamo terminato il 2019, è stata una giornata, il 31 dicembre, la giornata del grazie. Grazie al Signore per il tempo che ci ha donato e tutte le sue presenze misericordiose nella nostra vita. Abbiamo ringraziato le persone che ci hanno accompagnato in questo anno 2019 e il primo gennaio è giorno del nuovo anno. Questo ci fa pensare al tempo che passa. Potremmo dire, ci fa pensare alla questione del tempo, che vorrei proprio con voi quest'oggi cercare di farne qualche sottolineatura, perché lo abbiamo a ben comprendere. Il tempo passa, il tempo scorre, la vita sembra scivolare via, ma ecco un lieto annuncio che la fede ci comunica. Dio è entrato nella storia, è entrato nel tempo, e quindi potremmo dire che per noi cristiani il tempo è il luogo dell'incontro con il Signore. Con Lui si può realizzare un tempo propizio, un tempo di crescita. E la questione del tempo. Ciascuno di noi ogni giorno lo deve fronteggiare, questa questione. La frase più ricorrente è proprio che si sente, che diciamo anche: non ho tempo, ho poco tempo. E mi sono chiesto se questo derivi da una generale, potremmo dire, incapacità di organizzarsi, o se invece sia il sintomo di una difficoltà che noi esseri umani dobbiamo accettare. Il disagio di vivere e l'accorgersi che questa vita ha un limite. La vita sembra scivolarci via. Il tempo sembra sempre, sempre insufficiente. Lo stress deriva dalla volontà di spremere il tempo, dal desiderio di ricavare un guadagno infinito dal tempo, che però è un tempo finito. E il non accettare il nostro limite, la fine, il distacco da una situazione per passare a un'altra. Ogni momento deve abbandonare il suo guscio per riversare la sua ricchezza in un altro stato d'animo. Questo significa crescere. Dobbiamo riconciliarci con la finitezza, sapendo che è proprio dentro questo tempo finito che inizia ciò che per noi è infinito. Sembra un gioco di parole. Il nostro infinito, la nostra eternità inizia proprio in questo tempo che non è eterno, che è un tempo finito. Domani saremo quello che siamo oggi, Abbiamo celebrato il Natale, Dio è entrato nella storia, è entrato nel tempo finito, circa 2000 anni fa. I cristiani sanno che con Gesù è Dio stesso ad entrare nel tempo. Il Dio che entra nella storia penetra nella finitezza, non per cancellarla, ma per trasfigurarla. Il tempo non è più un nemico contro il quale combattere, ma potremmo dire che è l'alleato per incontrare colui che esiste da oltre il tempo e che oltre il tempo ci attende. Questa è proprio l'incarnazione. È l'incarnazione del Signore Gesù a trasformare il tempo nel tempio del credente. Il tempo come tempio, bellissima questa sottolineatura. Dio esiste, abita il tempo, quindi il tempo è il tempio della sua presenza. La nostra vita in tutti i suoi giorni possiamo dire che è il luogo dove io posso amare, lodare, annunciare, parlare di Dio. Il Salmo 30 recita così: Signore, nelle tue mani sono tutti i miei giorni. È un'espressione di fiducia e di abbandono, ma anche, possiamo dire, di consegna di tutta la nostra dimensione temporale. Nelle tue mani sono tutti i miei giorni. Una consegna, dicevo, di tutta la nostra dimensione temporale a colui che sovrasta il tempo, a colui che è padrone del tempo. E se a volte la vita e il tempo sembrano starci stretti, e anche perché Dio ha messo l'Eterno nel cuore dell'uomo, lo dice il libro del Coelet. Vi ha deposto l'ansia del divino che in maniera più o meno consapevole abita l'esistenza di ogni persona. A volte, quando sono in macchina, soprattutto sull'autostrada, vedo le macchine sfrecciare e penso: tutti stanno correndo verso Dio, anche in un modo inconsapevole, ma è tutta una corsa verso qualcosa di più grande, da un punto di vista economico, da un punto di vista affettivo. E chi ha fede qualche volta deve avere questa consapevolezza. Il mio correre è un correre verso Dio, perché la pienezza la trovo in Lui, il benessere lo trovo in Lui, un affetto grande la trovo in Lui. E questo può spingerci all'attenzione costante di un superamento da affrontare, ecco il correre. Questo può aprire la nostra vita a ciò che sta oltre. Ecco, avere la consapevolezza che, non dico che è inutile, ma non è totalmente appagante il mio correre. Arriverò sempre in ritardo, ci sarà sempre qualcosa ancora a cui io tenderò. Corro verso un oltre. Bello guardare tutti che corrono e di pensare che corrono verso un oltre. Purtroppo a volte è in un modo inconsapevole, tante volte in modo inconsapevole. Noi che abbiamo fede dovremmo qualche volta invece in un modo consapevole dire: questa giornata, con tutti gli impegni che ho, con tutte le corse che farò, non mi porterà alla pienezza, ma mi porterà vicino, sempre più vicino alla pienezza. La pienezza che è già, ma non ancora. e devo accettare questo non ancora, perché altrimenti, se penso che questa sera io realizzerò tutto e poi arrivo questa sera e trovo ancora tantissime cose da vivere, da realizzare, ecco, entra l'ansia, entra il senso di sfiducia. Quando arriveremo là dal buon Dio, diremo, ecco, ho fatto una tappa, ho fatto un percorso. È bella la parabola del figlio il prodigo, che in cui questo padre che aspetta il figlio che ritorna e quando lo vede gli va incontro, gli va incontro. La morte è il nostro cammino verso Dio, ma è anche il cammino di Dio verso di noi. Quante volte sperimento che in quei momenti, nelle persone che ci lasciano, c'è una grazia particolare del Signore. Nella mia esperienza sacerdotale, quante volte ho scoperto e ho visto questo. I nostri cari che ci stanno abbandonando, ma con una consapevolezza, arrivano anche una fiducia, vedono soprattutto delle persone care che li hanno preceduti, che sembrano che siano lì attorno a loro e li chiamano per nome. Quante volte la vita di tanti nostri fratelli e sorelle termina con «Mamma, mamma!» E la mamma forse è già da anni che è in paradiso. E allora questa consapevolezza che tutto il nostro correre non ci porta alla pienezza, ma ci porta vicino, è un cammino verso la pienezza. Sarà poi il Signore a colmare quel pezzo che ancora ci mancherà. Sarà Lui a venirci incontro. Aprire la nostra vita a ciò che sta oltre. A ciò che rimane e che non è ancora raggiunto. Il tempo non può consumare o distruggere ciò che non appartiene adesso. L'amore è la vita che sconfina e ciò che rimane al di là del tempo perché ha in sé i colori stessi dell'eternità. San Paolo dice chiaramente che l'amore non avrà mai fine. Davanti a tutto ciò, a tutto quello che scorre, l'unica roccia sicura è l'albero della vita di Dio che è in noi, che è l'amore. Il tempo ha avuto una svolta. La risurrezione di Gesù ha inaugurato il giorno della salvezza. Davanti ad essa tutte le realtà terrene divengono così minuscole, piccole, sembrano raccorciate. San Paolo dice che ognuno deve vivere come se, cioè senza porre la sua unica essenza in quello che ha o che è, ma nell'unico evento che conta, Dio in noi. Nessuno deve legare alla sua situazione attuale la conoscenza dell'amore di Dio, perché il contingente passa, la mia abitazione passa, mentre l'amore di Dio resta. Davanti al disgregarsi dei tempi e vicende, la roccia sicura di Dio sovrasta ogni fuggevolezza e ci dice che ogni tempo, ogni stagione della vita è vicina a Dio. Ciò che per noi si sparge, si sbriciola, si frammenta, in Lui è raccolto e salvato. Gesù è la pienezza dei tempi, perché diventa l'orizzonte in cui tutto si ricapitola. sono in Lui. Ogni nostro giorno non teme più la sua inadeguatezza. Bellissima quell'espressione del Salmo. Insegnaci, o Signore, a contare i nostri giorni per vivere nella tua pace, o Signore. E proprio il guardarli con fede questi giorni, questo tempo, guardarli con fede che sono, potremmo dire, un cammino verso questa pienezza, ma una pienezza che ci sarà donata dal Signore che viene. La questione del tempo. È proprio la nostra fede che, in un modo così profondo, ce la suggerisce. A noi sta l'impegno a cercare di vivere con queste convinzioni. Vi invito, come cerco di fare qualche volta, quando magari sono in macchina da solo e quindi non c'è occasione di perdermi nel chiacchierare, penso e guardo tutte queste macchine che corrono e dico: Signore, stanno venendo verso di te. Purtroppo a volte non lo sanno. Credono che un benessere sia quello che stanno per andare a realizzare. Certo, è un piccolo segno, ma è il segno che il benessere sei tu e che bisogna correre come si corre sull'autostrada per arrivare da te. Proviamo a pensare qualche volta nel nostro correre, nel nostro darsi da fare e dire: ma Dio non lo raggiungo mai in pienezza, devo accettare i miei limiti. Soprattutto devo avere la consapevolezza di fede che è il Signore che mi viene incontro. Io faccio un cammino, lungo o breve, ma chi completerà questo è il venire di Dio. Il nostro Dio è un Dio che viene, l'abbiamo celebrato nei giorni scorsi. E allora, quanto diciamo la parola auguri, auguriamo proprio, ti auguro che il nuovo anno sia una consapevolezza che il tuo vivere è un cammino verso Dio. Ogni situazione, ogni passo, ogni giorno, ogni istante è un cammino verso Dio. Un Dio che è già presente e che lo stai riscoprendo giorno per giorno. Il tempo come il tempio di Dio, dove lo incontri. E lo incontrerà in pienezza quando il Signore lo vorrà e ti abbraccerà. Saper vivere cristianamente la favola del tempo. Nel libro Il Piccolo Principe c'è questo dialogo. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, rispose il mercante. Era un mercante di pillole preconfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno del bere. Perché vendi questa roba? Chiese il piccolo principe. È una grossa economia di tempo, spiegò il mercante. Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana. E che cosa ne fa di questi 53 minuti? Disse il piccolo principe. Se ne fa quel che si vuole. Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei ad agio verso una fontana. È una pagina tratta da quel bellissimo libretto, delizioso libretto scritto da Antoine de Saint-Exupéry. È un intelligente invito a saper valorizzare il tempo, a liberarsi dai surrogati e ripieghi, la pillola, gli amuleti, a godere delle cose semplici che la vita generosamente ci offre. L'acqua fresca di una fontana per spegnere l'arsura dell'afa. Il camminare verso questa fontana, ad esempio, adagio, per arrivare a bere un sorso d'acqua, saper gioire del tempo senza diventarne schiavi, saper godere del tempo senza sciuparlo né programmarlo rigidamente. Noi, schiavi di tanti impegni e delle cose da fare. Avere la capacità quotidiana di riservare una piccola fetta della nostra giornata solo a noi stessi, alla nostra vita interiore. Saper guardare al mondo che sta dentro di noi con calma, senza contare i minuti, senza la fretta di ogni cosa che facciamo. «Maestro, che dici del tempo?» gli chiese un astronomo. «Vorreste misurare il tempo che non ha misure?» rispose il maestro. «E non potete misurarlo. Vorreste comportarvi conforme alle ore e alle stagioni e dirigere persino il corso dello spirito. Ma ciò che è eterno in voi sa che la vita è eterna. Oggi non è che il ricordo di ieri e domani non è che il sogno di oggi. Come l'amore, non è forse il tempo indivisibile, immoto? Il presente abbraccia il passato con il ricordo e con la speranza abbraccia l'avvenire. Questo è quanto ci insegna nel libro, nel suo scritto, Gibran, il profeta. Sono pensieri che dovremmo meditare insieme all'inizio di questo anno, augurandoci a vicenda di saper comprendere e amare il tempo come dono di Dio. Come dicevo già, la parola di Dio nel Salmo 90 ci invita a pregare così: insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, saper vivere cristianamente la favola del tempo. E allora guardando il tempo che è passato, questo 2019, proprio per entrare con questi sentimenti nel nuovo anno, la Chiesa ci invita a cantare il Te Deum alla fine dell'anno, per tutto quello che abbiamo ricevuto dal Signore. Ma in cielo il nostro Dio ci invita a cantare un altro Te Deum. Il nostro è Te Deum, cantiamo un Te Deum a Dio. In cielo si canta il Te Hominem Laudamus. Nell'ultimo giorno di quell'anno il buon Dio era in cielo e guardava giù, in una chiesa dove la gente si accingeva a cantare il Te Deum. La chiesa non aveva più campanile né campane e il curato aveva dovuto tappare alla meglio i grossi buchi delle mura e del tetto, perché i fedeli nei giorni di pioggia non si zuppassero troppo. Laggiù c'era Leontine, la cui casa era stata bruciata e che ora abitava in una fredda soffitta. C'era Thérèse, alla quale i soldati non avevano lasciato né mobili né biancheria. Thérèse che veniva alla funzione con un cappotto d'imprestito. C'era la povera Madeleine, il cui marito era stato ucciso sotto i suoi occhi. C'era Germanin, che aveva 3 figli prigionieri. E Théodore, che aveva avuto la moglie e 2 figlie seppellite sotto le macerie. E Marguerite, che nella fuga aveva perso il suo bambino e nessuno sapeva più niente di lui. e Jean-Pierre, accecato da una scheggia di obice. E tutti quelli che non sapevano più dove andare né cosa mangiare, perché i nemici portavano via sempre più avidamente il nutrimento dei campi, delle case, delle botteghe. Tutta questa gente era lì, tutti insieme, numerosi pigiati nella loro chiesa. Qualcuno piangeva, ma molti cantavano. Con una voce attenta e devota, cantavano il Te Deum dell'ultimo giorno dell'anno. Per tutte le grazie e i benefici ricevuti nel corso dell'annata, come il vecchio curato aveva detto loro, questo dovevamo cantare. Nell'ascoltarli in paradiso, il buon Dio fu preso da ammirazione e disse agli angeli: in verità vi dico, l'uomo è una santa creatura. Guardate, tutta quella gente, povera gente, 12 mesi fa mi avevano affidato il loro anno perché fosse buono e io l'ho caricato per loro di calamità e di spaventi. Avevano implorato la pace e io ho scatenato su di essi la guerra. Mi avevano chiesto il pane quotidiano ed io ho preparato per loro la fame. Avevano creduto di mettere in salvo nelle mie mani le loro famiglie, il loro paese, la loro patria. E io ho stritolato tutto, i loro parenti. Certo, avevo i miei motivi. Non posso ripulire il mondo senza metterlo sotto sopra. Ma questo è il lavoro di Dio, nel quale nessuno vede chiaro all'infuori di me. Essi, gli uomini, non sanno quello che faccio, né a quale bene io lavori. Loro non fanno altro che portarne il peso. Eppure eccoli lì, che mi lodano e mi ringraziano, come se io avessi protetto le loro piccole esistenze secondo la loro povera preghiera. In verità, la loro fede è grande. Le uditi che cantano Santus, Santus, a voce spiegata. E allora, voi pure, angeli e santi tutti del paradiso, cantate in cielo un cantico in onore di quelli che nella disgrazia mi rendono gloria. Allora il buon Dio intonò Te hominem laudamus e gli angeli cantarono e lodarono l'uomo. È un modo per terminare come abbiamo terminato l'anno e pensare che il Signore ci guarda. Ieri, nella prima liturgia del nuovo anno, la prima lettura diceva dal libro dei Proverbi, Dio dice a Mosè di benedire il suo popolo, di benedire l'uomo, con una benedizione che sia l'espressione del volto radioso di Dio che guarda l'uomo e lo illumina con la sua dolcezza, un volto di dolcezza, di tenerezza, di serenità. È bello pensare che il nostro Dio comprende tutta la nostra fatica, comprende tutta la nostra debolezza, comprende tutti i nostri bisogni. Dovremmo entrare con questo spirito nel nuovo anno. Dio canta laudamus hominem per tutto quello che portiamo avanti ogni giorno, E quindi l'augurio è proprio quello di sentire ogni giorno Dio che ci loda per quello che cerchiamo di fare, quel poco che riusciamo a fare. Ma se lo facciamo col cuore è qualcosa di immenso, è qualcosa di divino. Ve lo auguro di cuore. Buon anno a tutti quanti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.